Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo nella mente la dottoressa psichiatra psicoterapeuta Enrica Salvador, medico presso il Policlinico Gemelli di Roma. L'alcolismo sembra essere un disturbo psichiatrico in forte espansione, soprattutto tra i paesi occidentali. A tal proposito, la settimana scorsa la dottoressa Faciotti ci ha parlato di doppia diagnosi, come coesistenza tra un disturbo psichiatrico e un disturbo di sostanze. Come si colloca l'alcolismo in questo ambito?
Beh, la ringrazio per la domanda perché parlando di doppia diagnosi lei centra subito il problema sulla metodologia psichiatrica e riallacciandomi a quanto detto la settimana scorsa dalla collega, possiamo forse approfondire e provare a mettere in crisi questa impostazione metodologica. Peraltro un'impostazione di derivazione americana che nel tempo ha generato parecchia confusione e contrapposizione tra gli psichiatri. La prima cosa che mi viene da dire è che se in medicina la doppia diagnosi è molto frequente e facile da comprendere, perché per tutti è ovvio che una persona può contrarre una polmonite ed essere contemporaneamente diabetica, in psichiatria dire che una persona è affetta da due malattie contemporaneamente è un errore metodologico gravissimo.
Quindi la doppia diagnosi psichiatrica sarebbe un inganno. Ci spieghi meglio?
Detta in parole semplici sì, un inganno peraltro grave perché induce il medico non solo a sbagliare diagnosi, ma anche la prognosi e la terapia. Per tornare al tema del giorno e spiegarmi un po' meglio, le posso dire che noi psichiatri ci troviamo spesso a fare diagnosi di disturbo d'alcol in associazione, che so, a un disturbo dell'umore o a un disturbo d'ansia, tanto per citare i casi più frequenti, però queste diagnosi sono estremamente superficiali perché vengono poste solo sull'evidenza di sintomi manifesti e del comportamento, con il rischio che anche la risposta medica poi possa essere superficiale, mirata cioè solo al ripristino di una normalità apparente, senza quindi andare a curare le cause che determinano il malessere.
Che cos'è quindi l'alcolismo e chi è l'alcolista?
Ma sulla base di quanto detto sinora le devo rispondere che paradossalmente l'alcolista non esiste. Infatti, l'intossicazione sporadica da alcol non la possiamo considerare malattia, perché a volte può essere semplicemente la conseguenza di una piccola delusione amorosa e che passa senza lasciare esiti quando si fa pace con il ragazzo o la ragazza. Quando invece l'abuso d'alcol diventa via via più frequente, sino all'instaurarsi di una dipendenza, che crea conseguenze dannose sia sulla salute fisica che sulla condizione mentale, dobbiamo pensare ad una malattia psichiatrica sottostante. In sostanza, quello che vorrei spiegare è che la dipendenza d'alcol non è, come molti colleghi propongono, una malattia di origine genetica e ambientale, dove cioè fattori costituzionali e fattori sociali intervengono allo sviluppo dell'alcolismo, ma è al contrario un sintomo, esattamente come l'insonnia e l'ansia. Infatti l'alcol, essendo una sostanza che agisce su un sistema nervoso centrale, agisce tra virgolette come un farmaco ideale perché svolge un'azione che può essere contemporaneamente ansiolitica, antidepressiva e stabilizzatrice del tono dell'umore. Quindi, volendo semplificare, l'alcolista usa l'alcol per alleviare i sintomi e la sofferenza psichica, nel tentativo, ovviamente, ma adesso non risolutivo, di automedicarsi.
Quindi, tornando alla domanda di partenza, chi è l'alcolista?
Beh, direi che ogni volta dobbiamo mettere da parte il comportamento e andare a fare diagnosi psichiatrica, che per definizione dovrebbe essere mirata a comprendere, oltre che la forma, il contenuto del pensiero, e in particolare il contenuto inconscio del pensiero. E con questa impostazione spesso scopriamo che dietro l'alcolista c'è in realtà un depresso, magari anche grave a rischio suicidario, oppure un bipolare. Oppure ci può essere quello che comunemente viene chiamato border, cioè una tipologia di paziente gravissima e difficile da trattare perché non si rende conto di stare male, quindi non chiede aiuto, o se lo chiede, ai primi segni di miglioramento scappa via.
Lei lavora in uno dei poli più importanti del centro Italia per la disintossicazione da sostanze, tra cui l'alcol. Ci può dire, quindi quali sono le terapie che vengono comunemente praticate?
Anche qui tenderei a non generalizzare, perché la terapia varia a seconda della diagnosi psichiatrica. Quello che le posso dire è che il primo passo è sicuramente un intervento di tipo medico, quindi si tratterà di volta in volta di gestire l'intossicazione acuta piuttosto che la crisi astinenziale. Queste terapie prevedono solitamente l'infusione di farmaci il cui obiettivo è prevenire ad esempio le crisi epilettiche o le allucinazioni uditive e visive tipiche del delirium tremens.
È gestita questa prima fase, come si procede?
La fase successiva direi che è quella più delicata, perché si deve cercare di agganciare il paziente per poi costruirci un rapporto di tipo psicoterapico, con l'obiettivo di portare alla luce le reali motivazioni del disagio psichico. Per esperienza le posso dire che, vista la grave violenza auto ed eterodiretta che queste pazienti esercitano, solitamente si riscontrano gravi carenze affettive, oppure dissociazione mentale e una compromissione dell'io, le cui origini andrebbero ricercate nel primo anno di vita. E spesso invece ci si sofferma ad analizzare solo le cause scatenanti, come, che so, la fine di una relazione affettiva, la perdita del lavoro, ma in realtà che la società sia violenta lo sappiamo. Ma non possiamo dire che può essere causa di malattia, tutt'al più può fungere da fattore scatenante.
Nel nostro paese, negli ultimi anni, sono state messe in atto delle strategie preventive importanti, quali la possibilità di valutare il tasso di alcolemia degli automobilisti direttamente nei posti di blocco stradali, forti sanzioni pecuniarie, ritiro della patente e persino l'arresto nelle infrazioni più gravi. Secondo lei sono efficaci?
Fermo restando che tutte le azioni atte a scoraggiare l'abuso di alcol a chi si deve mettere alla guida sono importanti e necessarie, devo dire che da medici non ci possiamo ritenere soddisfatti da tali rimedi. Soprattutto direi che non possiamo considerare tali misure prevenzione medica. E il problema in questo caso è culturale ancora prima che medico. E direi che sino a che si crederà che nell'uomo si nasconde, tra virgolette, un buco nero e che ognuno può impazzire da un momento all'altro, si tenderà ovviamente a mettere in pratica regole repressive e punitive, anche se poi la storia ci insegna che non hanno mai portato grandi frutti. Queste leggi, infatti, non tengono conto della malattia mentale e vengono quindi regolarmente seguite da persone sane, ma disattese da malattie di mente. Quindi bisognerebbe uscire da questa mentalità razionale, miope, e scoprire che l'essere umano nasce sano di mente e che si ammala successivamente a causa di rapporti interumani con persone carenti e deludenti. La società, nel non capire questo assunto di base, continua a deludere chi è caduto nella malattia mentale, lasciandolo solo e senza speranza. Quindi il primo atto di prevenzione sarebbe quello di proporre un'idea nuova sull'uomo. Fatto questo, poi i mezzi per veicolare la prevenzione sarebbero anche relativamente semplici e in parte già esistenti. Penso ad esempio agli sportelli di ascolto nelle scuole, alle istituzioni dei gruppi psicoterapeutici tipo gli Alcolisti Anonimi, ma i contenuti proposti in tali contesti andrebbero radicalmente modificati.
Allora, noi ringraziamo tantissimo la dottoressa Erika Salvador che è stata con noi. Grazie e approfondiremo ancora questo discorso, vero? Se lei vuole, naturalmente.
Ovviamente.
A risentirci, grazie.
Grazie a voi.